ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose.
A volte capisci che un cambiamento vero è la cosa giusta da fare. A volte fare quel passo comporta un sacrificio, uscire da una zona di comfort, perché significa mettersi a nudo. Spesso per farlo ci vuole coraggio o semplicemente ci vuole qualcuno accanto che con un cenno, una parola, faccia scattare la scintilla. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, che dire, è sempre bello ritrovarvi a Mille Storie, dove oggi vi posso assicurare c'è qualche cosa di speciale nell'aria. Sì, perché sta arrivando il momento della prima ospite di questa terza stagione di Mille Storie. Una persona che ha capito, una persona che ha avuto coraggio, che devo dire mi ha conquistato e sono sicuro conquisterà tutti voi, che mi piacerebbe diventasse un modello più di quanto sia già, e che magari il suo libro diventasse anche un vero e proprio libro di testo scolastico. Adesso voi vorrete sapere il suo nome, però noi, lo sapete, andiamo calmi, cauti, soprattutto ad inizio settimana, quindi un passo alla volta. Però vi dico una cosa, un piccolo indizio: a 8 anni la nostra ospite aveva già le idee molto molto chiare, sì, perché voleva fare la corridora.
Behind me. like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high.
Ooh. Chissà come deve essere attraversare un arcobaleno, bucare, pensate, tutti quei colori e ritrovarseli appiccicati come se fossero brillantini che si appiccicano appunto al nero di una divisa, quella della tonaca di una suora. Lei è Suor Bonaventura e la sua storia è tanto incredibile quanto illuminante. Bonaventura, sì, come vi ricordate, quel signore che agitava un assegno da un milione, ecco, no, non c'è nessun rapporto di parentela. A 17 anni Suor Bonaventura impara la regola del silenzio dalle 9 di sera all'alba e della preghiera, mattina, sera e nei ritagli di tempo. A quell'età entra in convento, siamo in California, a San Rafael, e lei diventa una suora domenicana. Studia, si laurea in biologia nel 1953, insegna alle scuole superiori. Sono tante le attività nella sua agenda, ma fra queste non è contemplato lo sport. Così Marion, che è il vero nome di Suor Bonaventura, un po' alla volta si lascia andare. Un po', forse anche un po' troppo, arriva a fumare due pacchetti di sigarette al giorno. L'ago della bilancia punta sempre di più verso destra, verso l'estrema destra, arriva a 92 kg. Ogni tanto inizia una nuova dieta, ma niente, vince sempre lei. E allora quelle diete finiscono ogni volta nel cestino della sua cella. Ma laddove non riusciamo ad arrivare con le nostre forze, dove l'aiuto divino non serve a nulla, arriva l'amore di una nipote. Zia, perché non fai un po' di jogging? Una corsetta, qualcosa di tranquillo, qualcosa di lento. Io me la sono immaginata così. Jogging? Cosa l'è? Cioè, adesso lei l'avrà detto probabilmente con un accento più californiano, ma più o meno. Anche perché io mi immagino Marion in quel periodo, in quel momento, un po' come la madre superiore dell'orfanotrofio di Blues Brother. Ecco, più o meno con la stessa delicatezza nell'occhio. Correre, invece di vedere un piatto triste con due zucchine bollite senza condimento, è meglio. Avrà pensato più o meno così. Ecco che allora, alla tenera età di 48 anni suonati, acquista il primo paio di scarpe da jogging, perché al tempo si parla di jogging, non ancora di running. Chi fa sport però lo sa benissimo, basta poco, basta quella scintilla e poi il resto viene da sé. Nel giro di 2-3 mesi arriva a corricchiare quello che magari una distanza che vi farà sorridere, però 3 chilometri, eh? 3 chilometri magari anche fermandosi un po', però inizia e ci prende gusto. E alle sue sorelle, che invece non hanno voluto seguirla in questa avventura, continua a ripetere: guardate, ringrazio Dio per questo dono che mi ha voluto fare. Ecco, adesso forse avrebbe dovuto anche dire ringrazio mia nipote che mi ha convinto, però va bene, andiamo avanti. Correre è una rivelazione, soprattutto sente di poter buttare fuori tutta quell'energia repressa in tanti anni di noviziato e di regole severe. Ora, non dovete immaginarvi, non so, Don Camillo che gioca a calcio nella piazza oppure che con la tonaca in bicicletta fa a gara con Peppone. Marion, oltre alle scarpette, indossa maglietta e calzoncini. Gli allenamenti diventano sempre più intensi, i chilometri aumentano, sempre naturalmente dopo le preghiere. E per i giornali e i telegiornali diventa The Flying Nun, cioè la suora volante. Sì, perché correre per sé è bello, farlo in mezzo agli altri ancora di più, farlo in gara, beh, il massimo. Oltretutto, quando la carta d'identità dice che non sei proprio più una novizia, siamo nel 1978 e lei, pensate, è nata nel 1929. La prima gara che fa è di 15 chilometri, per la cronaca arriva seconda, ma presto, anzi praticamente immediatamente, decide di passare a una distanza più impegnativa. La maratona, ne corre 4 all'anno e non gareggia in garette qualsiasi. Per esempio vince a Boston nella sua categoria 50-59 anni in 3 ore e 11 minuti. Adesso, non so se nelle sue preghiere che precedono gli impegni sportivi rivolga a meno una richiesta al superiore per andare più forte. Però so di per certo che nel 1983 si qualifica per i trials. I trials sono le qualificazioni ai giochi, il sistema che lo sport statunitense ha per selezionare i suoi atleti. democratico, giusto, senza appello, tanto che nella storia fior fiore di atleti per un problema fisico non sono riusciti a prendervi parte e così bye bye Olimpiadi. 1983 significa selezioni per i giochi di casa, quelli di Los Angeles, quelli poi boicottati dai paesi del blocco sovietico. Cioè, vi immaginate una suora che corre la prima maratona olimpica femminile? Sì, perché per la cronaca quella poi sarà anche la prima volta in cui alle donne sarà concesso correre la maratona. Poi c'è una storia nella storia, perché forse ricorderete di un atleta che arriva praticamente nel Coliseum, nello stadio, come una marionetta, non riesce ad andare dritta, non riesce a tenersi in piedi perché ha crampi ovunque, disidratata, i medici che cercano di aiutarla, ma lei rifiuta di essere aiutata. Beh, ma è un'altra storia, magari ne parleremo, anzi sicuramente torneremo a parlarne. Torniamo invece alla nostra suora volante. Ci riesce a fare questa qualificazione per i giochi olimpici? Al via della gara sono in 268. Lei chiude con un tempo di 2 ore 52 minuti e 2 secondi. Adesso se masticate un po' di sport, di maratona e di tempi avete già capito. No, non ce la fa. Però arriva a 131esima. Il superiore non ha fatto il miracolo. O forse sì. Intanto diventa la più vecchia ad aver partecipato ai trials, tanto che lei ricorda:
i trials sono stati le mie Olimpiadi.
Dicevo, nessun miracolo, ma intanto mentre Jane Fonda in tutina di licra convince milioni di donne e di uomini statunitensi a fare ginnastica, a tempo di musica, Marion ispira tante donne a indossare le scarpe da jogging e lei scopre che correre, oltre a essere bello, può aiutare. Inizia a correre per raccogliere fondi, basta che la chiamino, una proposta, un obiettivo, come quando corre per quasi 2 settimane da Santa Barbara a Tijuana per rastrellare i soldi necessari alla costruzione di un orfanotrofio. Gli sponsor a questo punto iniziano a litigarsela. Il cinema, pensate, le dedica anche un documentario, Silver into Gold, che rischia anche di vincere la statuetta. La sua vittoria più grande non è questa, è quella di diventare, come diciamo adesso, virale, di diventare pop, ma senza scadere nel patetico o peggio, nel ridicolo.
Dio si aspetta che siamo la persona migliore che possiamo essere. La maratona è un sacrificio autoimposto. Io vengo da una vita di regole e questo mi ha molto aiutata. Se corri lungo una spiaggia all'alba, ti rendi conto della vastità della creazione.
E come darle torto? Invecchia Marion, e più invecchia, più riscuote successi, soprattutto quando i master diventano una categoria degna di mondiali veri e propri. Corre, quando si ferma, prega. Prega anche di ascoltare chi dice che lo sport fa bene, perché
quando corro il mio sangue circola meglio e la mia mente è più lucida.
Corre quando si ferma, manifesta contro la pena di morte, scende in piazza per far sentire il suo profondo dissenso per la guerra in Iraq. Corre quando si ferma, parla, diventa un autentico portento della lotta per l'emancipazione.
Conoscere il proprio corpo aumenta il potere delle donne.
E lei conosce molto bene se stessa. Sa, nel 1989, dopo essersi rotta una gamba, che i suoi tempi non saranno più gli stessi. E non sopportando di vedere quei tempi non all'altezza, lascia le competizioni. Alla faccia di Monsieur de Coubertin, che poi, ricordiamo, le donne non le sopportava proprio, ma anche questa è un'altra storia. Niente gare non significa però niente sport. In convento si fa portare un vogatore che diventa la sua valvola di sfogo, il luogo dove far scorrere meglio il sangue e le idee. Non è più una suora volante, ma è pur sempre Marion, la donna che ha ispirato milioni di persone a essere migliori.
True colors, true colors. the rainbow. Show me a smile. Don't be unhappy, can't remember when. Unless so you're laughing. If this world makes you crazy and you're taking all you can bear,
Suore volanti, grandi decisioni che non è mai troppo tardi per prenderle, un tripudio di colori e tanta bella gente. Per esempio, in regia c'è Benji De Ritis e quindi già partiamo bene. E poi proseguiamo meglio perché al centralino c'è Tania Ciriaco, 0848 030808. Se volete sentirla, avete una curiosità, lei è sempre lì pronta a rispondere. Poi sapete c'è anche il nostro numero WhatsApp, lì sono io che cerco di dare retta a tutti, non sempre ci riesco, ma d'altra parte sono un uomo, sapete che fare due cose contemporaneamente è praticamente impossibile. Il numero lo sapete, 076 321 1113. E soprattutto in studio, in carne e ossa, sorriso, colori e tante meravigliose storie, Morena Tartagni. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per questo invito.
No, ma grazie a te, perché è almeno 2 anni che io mi ero fissato che avresti dovuto venire a Mille Storie, finalmente ce l'abbiamo fatta.
Finalmente eccomi qui.
Okay. Lo diciamo subito, io e Morena ci diamo del tu.
Assolutamente.
Tra ciclisti e così.
Sì, poi sai, è molto più sportivo, ci si sente di più a proprio agio.
Curiosità, conoscevi la storia della suora volante di Marion?
No, non la conoscevo e fortunatamente oggi vado a casa avendo arricchito ancora di più il mio sapere, il mio scoprire. Bene, è molto importante. niente.
Benji, manda pure la sigla di chiusura, io ho già raggiunto l'obiettivo, quindi no, scherzo, scherzo, perché veramente non basterà questa puntata, ve lo dico già. Allora, Marion, avete capito, avete sentito, ha scoperto tardi la sua passione, la sua via, a 48 anni quando decide di correre. Io invece vorrei raccontarvi appunto di una bambina di, che ha 8 anni, sicura e decisa, come solo i bambini a quell'età possono essere, pronuncia questa frase: da grande farò la corridora. Lo dice a chi? A quattro signori che non conosce, ma che ha visto entrare nell'osteria della nonna a Predappio. Sì. E perché lei in questa osteria con la nonna? Perché i genitori, e qui c'è un bel collegamento con la Svizzera, sono in Svizzera a lavorare. I quattro in questione sono sudati, sono assetati, hanno lasciato fuori dalla porta delle bellissime biciclette verdi con la scritta Legnano. È andata, sì, più o meno così, Moreno?
È andata così, perfetto. Sì.
Allora, quel che si dice è un colpo di fulmine, perché tu in quel momento, quando hai visto arrivare questi ciclisti, hai visto quelle bici, lo hai deciso?
L'ho deciso in quel momento perché è stata l'occasione. E perché fino a 8 anni il mio gioco preferito era la bicicletta. Quindi... essendo il mio gioco preferito, sognavo, e vedendo le bici da corsa col manubrio curvo, continuavo ad avere questo pensiero: chissà se un giorno riuscirò a cavalcare una bicicletta da corsa. E quel giorno è stato per me il giorno fatale, perché è scattato con molta sincerità, con molto trasporto, il poter dire: io da grande voglio fare la corridora. Mi è stato chiesto da Ercole Baldini, prima di risalire in bicicletta e prima di continuare i suoi allenamenti, e lui mi ha detto: sì, vuoi fare la corridora, ma lo sai vero che è faticoso? Dico: sì sì, lo so, perché io vado sempre in bicicletta. E niente, quindi si può dire che dopo un po' di anni, quando a 16 anni ho indossato la mia prima maglia azzurra ai campionati del mondo a Nürburgring in Germania,
mondiale più duro della storia,
sì, è vero, così ne so, è qualcosa vissuta sulla mia pelle, lui ha letto sul giornale Morena Tartagni, più giovane partecipante ai mondiali di Predappio, e si è detto: ma questa può essere solo quella bambina.
E infatti
mi ha cercato, ed è lì nata la più grande amicizia che poteva esserci fra me e lui.
Ma che bella cosa. Io ricordo, per chi non lo sapesse, Ercole Baldini, uno capace di vincere l'oro olimpico su strada, in pista e il mondiale, così tanto per gradire. Avete capito che Morena è un atleta, una donna che ha anticipato i tempi, che ha corso veloce, e ovviamente per una ciclista la cosa è buona e giusta. Però se pensate che sia solo questo, vi sbagliate, allora ribadisco, mettetevi comodi e lasciatevi conquistare. Morena, anche chi ci ha scritto subito ha pensato ad un altro nome quando ho parlato di una corridora. Tutti pensano ad Alfonsina Strada, 1924, prima e unica donna a partecipare al Giro,
Giro d'Italia.
Ricordo che lo aveva fatto perché il Giro, tra l'altro, era anche in crisi. C'era bisogno di qualcosa che risvegliasse.
C'erano stati campioni che avevano rinunciato alla partenza.
Esatto, ecco.
Per una questione economica.
Però, cara Alfonsina, so che hai appena festeggiato
il centesimo,
esatto,
l'anno scorso.
Esatto.
Sì, sì.
Però qui siamo su un altro pianeta, cioè un'altra categoria, come diciamo noi ciclisti, or categoria, perché Morena è tante cose, tutte belle, oserei dire, guarda, se me lo permetti, bellissime.
Ma spero.
Fidati. però, Morena è anche una ladra. Leggo, pagina 31. Era una gramaglia sopraffino, prodotto dell'omonima fabbrica di biciclette in via Forze Armate a Milano. Gruppo Campagnolo, il top. Tubolari d'Alessandro, manubrio TTT, un vero e proprio gioiellino. Ci racconti quando hai rubato una bicicletta?
Sì, meno male che l'ho rubata. No, era talmente tanto il desiderio di provare una bici da corsa che, quando ho visto questa bici appoggiata al muro di casa di mia zia Mirella, l'ho presa e sono andata. Sono andata ed è come se fosse successo ieri o questa mattina. Come sono salita su questa bici, a me è sembrato di volare. Ho toccato il cielo con le dita e lì non c'è stato niente da fare. Mi è entrata subito nel sangue e ho fatto questo giro. Al ritorno ho trovato il proprietario, mi sono ben premunita di dire immediatamente non volevo rubarla, però lui è rimasto un po', diciamo, scioccato dal fatto che fossi una ragazza, e perché avevo appunto 15 anni. E niente, mi ha chiesto: ma perché ti piace correre? Dico: ma questo, a dire la verità, è il mio sogno. E lui mi ha detto: guarda che io sono il direttore sportivo del gruppo sportivo Pregnanese.
Le
un paese vicino
mai
a Ro.
Per caso, eh?
No, questo è il caso più bello che potesse capitarmi. E mi ha detto: siccome sei minorenne, se ti presenti con tuo papà e tua mamma in società, sicuramente noi possiamo tesserarti e farti correre.
Cosa non assolutamente scontata, no, soprattutto avere due genitori che...
Si parla del 1965, quindi uno sport solo ed esclusivamente maschilista. Proprio io ho capito immediatamente che le donne in bici da corsa non le voleva vedere nessuno, incominciando dagli atleti stessi, dai corridori stessi, dalla società, dalla federazione. Eravamo un tabù proprio. Ma la passione ti aiuta ad affrontare e a superare tutte le difficoltà che ti vengono imposte, ed è quello che ho fatto io. Sono andata a casa di corsa, ho detto ai miei che potevo correre, mio padre è rimasto un po' perplesso, invece mia madre mi ha detto: dai Ale Morena, che fai quello che avrei voluto fare io.
Che bella,
e questa è stata la
cosa.
Grande fortuna per me.
Dovete pensare che veramente quello che ci racconta Morena, che sembra lontano anni luce, è comunque solo storie degli anni 60, e sono storie che abbiamo vissuto anche noi nella Svizzera italiana. Penso anche alle prime donne che giocavano a calcio e si sentivano dire: no, assolutamente una donna non può giocare a calcio perché altrimenti poi non può avere figli,
sì,
per esempio.
Sì, anche noi.
Dai tempi di Alfonsina Strada era passato tanto, però non erano cambiate tante cose. Perché? Perché tu, Morena, facevi una vita da professionista, ma dovevi anche lavorare, così come le altre,
sì,
donne che correvano.
Studiare, lavorare.
Certo. C'era chi si allenava prima di andare in fabbrica e dopo che andava in fabbrica. Chi ha perso il lavoro perché il proprio datore di lavoro non concepiva che una donna
potessero chiedere un giorno di permesso o un giorno di ferie per poter andare a fare un campionato, che era anche un loro diritto, era il loro sport, era la loro passione.
E poi i premi che naturalmente erano cose assurde, ma ancora in tempi recenti. Guarda, io ricordo 2020, la prima tappa, non era ancora tornato il Tour de France femminile, una gara di un giorno a Nizza, e il premio per Lizzie Deignan, quindi stiamo parlando di una super campionessa sul podio, oltre all'assegno, va bene, un orologio da uomo. E lei, io ricordo che questa cosa l'aveva fatto giustamente notare. E i premi ai vostri tempi erano cose utili magari per crearsi un corredo,
sì,
perché l'obiettivo di una donna può essere solo quello.
Assolutamente,
pensate che cosa assurda.
Quindi proprio l'immagine della donna al di fuori del premio in sé era proprio quello di essere portate solo alla famiglia, lavare i piatti, fare i mestieri di casa, crescere i figli, essere moglie, ruoli che col passare degli anni io non ho proprio apprezzato fino in fondo.
No, tu hai fatto
tutt'altro. Avevo diritto a un senso di libertà.
Allora, Morena, lo ha ricordato, la prima a salire, a vestire la maglia azzurra con un risultato tanto importante, la prima a salire sul podio mondiale, era Imola 1968, lei ha anche un record mondiale in pista, i 3000 metri che ha fatto a Varese, poi ha dovuto rifare a Roma perché si erano dimenticati di chiamare il dottore per l'antidoping. Fa due mondiali, Leicester e Mendrisio, dove arriva seconda, e la storia di Mendrisio è semplicemente pazzesca, perché
sì,
tu sapevi che...
Potevo vincere un campionato del mondo.
E che cosa è successo?
È successo che, essendo donna, quindi non proprio con l'intelligenza dell'atleta, specialmente ciclista, quindi niente, hanno messo in dubbio il fatto che io, dopo gli allenamenti, dalla salita di Novazzano arrivare all'arrivo, la strada tende sempre ad essere in discesa, al di fuori da in cima alla salita, arrivare a questa falsa pianura che c'era per arrivare
all'arrivo in via Vignalunga.
Quindi la pedalata, a mio avviso, aveva bisogno di essere più sostanziosa,
un rapporto più
redditizia. E io avevo, essendo donna, il massimo rapporto 52-14. Per me era agile. Avevo comunque già più di 20 anni, le mie forze erano ancora più accentuate e capivo che potevo sviluppare un rapporto più impegnativo. Proprio per non essere agile, per non perdere le pedalate. E quando ho chiesto il 54-13 mi è stato risposto: ma dove vuoi andare? Quindi con il dove vuoi andare sono rimasta con il mio 52-14, che è stato un dramma per me, perché quando a 200 metri dall'arrivo ho incominciato a lottare per la vittoria con l'Anna Conchina ed ero agile e la pedalata non mi rendeva e aver perso, si può dire, al photo finish, ho provato una grande rabbia, ma ancora di più, la vivo ancora questa parte di rabbia, ancora di più quando ho chiesto alla Anna Conchina che rapporto avesse usato, ecco. E lei mi ha detto il 54-13. Quando io ho risposto dicendo che avevo usato il 52-14, il gesto nobile di uno sport, per me è nobile,
certo,
lo sport del ciclismo, si è tolta la maglia di campionessa del mondo, si è tolta la medaglia d'oro che aveva al collo, me le ha regalate dicendomi: se tu oggi avessi avuto il mio rapporto, io non sarei stata campionessa del mondo, lo saresti tu.
E così è nata anche un'amicizia. C'è chi mi vuole così, c'è chi mi vuole come gli altri. Sembra questa di Liga Bruna una canzone che parla di Morena, perché tante volte ti sei sentita dire che dovevi essere un modo, in un modo piuttosto che in un altro. Mentre il tempo passa. Seneca diceva che mentre si rimandano le cose da fare, il tempo scorre.
Assolutamente sì. Sì, è vero, io ho vissuto la mia storia come corridora con tante sfaccettature, chi mi ha ammirato, chi è stato tifoso, chi mi ha seguito, ma ho avuto anche purtroppo vissuto sulla mia pelle tantissimi pregiudizi e tantissima ipocrisia. Ed è stata la parte che mi ha fatto anche soffrire, diciamo, perché io desideravo essere me stessa, non avevo l'esigenza di non dover modificare il mio modo di essere per accontentare gli altri. E quindi ho portato la mia persona ad essere trasparente, ad essere sincera, per non tradire me stessa, ed esserlo nei confronti della società che vivevo. Qualcuno può avermi anche rifiutato per come sono, ma io non volevo e non voglio piacere a tutti ancora oggi, e quindi ho pensato di andare un po' controcorrente.
Ma tu piaci a tutti. No, a tutti. Adesso è vero, lo dici adesso, 20 ottobre del 2025. Tutto questo tu l'hai tenuto dentro per anni.
Per anni.
Poi arriva un momento, arriva una persona, arriva Paola, e volevo fare La Corridora, che è il libro che ho citato più volte, le storie che stiamo raccontando le trovate tutte qui. È proprio questo, è questo che io vorrei tanto diventasse un libro scolastico, un testo scolastico, perché qui racconti la tua vita da atleta, ma poi racconti l'incontro con Paola, che è stata la scintilla.
Sì, perché fino al mio incontro con Paola non mi sono mai sentita protagonista come atleta. Non mi sono mai sentita perché ero troppo impegnata a vincere delle battaglie, ad imporre, a far capire che si poteva investire sul ciclismo femminile, perché era una realtà, perché eravamo atlete e ci voleva il giusto valore e il giusto rispetto per il movimento. Quindi ero talmente impegnata a questo che, nonostante i miei risultati, che oggi ho capito quanto fossero importanti, non avevo la possibilità di pensare altro. Niente, è successo questo, che ho incontrato Paola. Lei è sposata con due figlie meravigliose, cresciute, si può dire, sì, con l'aiuto del papà, perché è sempre stato presente, però una donna che nei lontani anni 70 si è permessa di separarsi dal marito, perché a un certo punto due figlie fatte con amore, con rispetto della scelta di essere innamorata di Mario, poi succede che purtroppo viene a mancare la stima e si è separata, difficilmente si è separata, e la nostra fortuna è stata quella di capire che ci stavamo aspettando, perché nel frattempo anch'io ho avuto i miei innamoramenti, ho pensato anche di diventare mamma, ho pensato a una famiglia, però poi è andato tutto a scemare, è andato tutto un po' nel dimenticatoio, fin quando non c'è stato questo incontro. E questo incontro ci ha fatto capire che ci si poteva voler bene, amarsi, senza ruoli. Due donne che si vogliono bene e che scoprono quanti valori può offrirti ancora la vita, con l'entusiasmo e il rispetto dei sentimenti. Ed è quello che io ho sempre desiderato, far capire che i sentimenti vanno rispettati. Assolutamente, senza etichette.
Paola doveva essere veramente una persona meravigliosa, perché tu ti ho sentito dire più volte una cosa meravigliosa. Hai parlato delle sue figlie e tu hai detto Paola è stata in grado di trasmettermi l'amore di una mamma per le figlie, farmi capire che cos'è, senza che io avessi delle figlie in grembo. E questo dalla vostra unione è un qualche cosa di meraviglioso.
Sì, che mi emoziona sempre, perché non è che io mi sono appropriata delle figlie di Paola, ma lei proprio me le ha trasmesse e oggi sono un po', si può dire, anch'io la mamma. perché sono la persona che con cui ho condiviso gli ultimi 25 anni con la loro mamma, e abbiamo dato dimostrazione quanto sia importante rispettare l'amore e l'immagine anche che io e Paola davamo della nostra gioia, della nostra felicità di aver avuto la fortuna di esserci incontrate e aspettate.
Morena, penso di poter dire che è valsa la pena aspettare così tanto
Assolutamente,
tempo.
Assolutamente sì.
E intanto la tua vita va avanti. Tu hai scritto questo libro, Volevo fare la corridora, con Gianluca Alzati. Non anche, soprattutto per questa ragione, perché è una cosa che hai promesso a Paola.
Sì, mi sono raccontata in questo libro proprio perché io, non pensando minimamente di poterlo fare, lei mi ha strappato questa promessa, perché mi ha sempre detto che il ciclismo femminile in Italia doveva essere scoperto dagli anni 60, quando io ho iniziato a portare in Italia i risultati importanti mondiali, record, essendo stata la prima donna italiana, mentre chi si avvicinava al ciclismo erano convinti che partisse dagli anni 80 con questa grande fortuna dell'arrivo di Maria Canins, che ha dato un'immagine, un'idea del ciclismo più moderno. Ma io, che sono stata una pioniera, credo che anche per merito mio la Canins abbia trovato la strada spianata.
Lei e tante altre.
Assolutamente sì. E una settimana prima che Paola venisse a mancare, che purtroppo il tumore l'ha portata via, mi ha strappato questa promessa. E io quel preciso istante gli ho detto che avrei raccontato la mia storia di atleta, ma avrei raccontato anche la nostra storia, che era diventata molto più importante del mio ciclismo.
Per fortuna questa cosa, cioè per fortuna che hai fatto questa promessa e l'hai mantenuta. Dicevo, la vita di Morena va avanti, velocissima, a 90 km orari e oltre. E per chi ha letto il libro, per chi leggerà il libro, capisce di che cosa sto parlando, quell'episodio. Adesso io ti vedo un po' preoccupata, perché è vero, sono arrivati due brutti ceffi. No, tranquilla, sono buoni. Sì,
non è vero.
Ah, sono anche belli. Sì, no, in effetti.
Allora.
E sono Danny Rauseo. Buongiorno. E Sergio Savoia, che tra poco, ragazzi, dopo l'informazione in lingua facile, buongiorno, vi faranno compagnia. Morena, ci sono altre mille storie da raccontare con te. Magari torni a trovarci?
Ci tengo solo a precisare che una cosa che non ho accettato è stata essere etichettata attraverso questo libro, perché io voglio assolutamente vivere la società senza ruoli. Quindi le etichette le lascio agli stupidi.
Grazie anche per queste ultime parole, Morena Tartagni.
Je vois la vie en...